Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna della Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre casse, nei vostri cuori. Stiamo leggendo il testo ormai da anni di San Massimiliano Kolbe, le conferenze di San Massimiliano. Siamo alla conferenza 220. La nostra filosofia è dettata in epoca l'anno, sabato 29 aprile 1939, siamo nel tempo di Pasqua. Ecco. Qual è la filosofia? Ecco, la filosofia di Nabokov è una sola, è l'Immacolata. Pensare all'Immacolata, confrontarsi con l'Immacolata, agire soprattutto con l'Immacolata. È questo che vuole San Massimiliano da tutti i suoi membri. È una condicio sine qua non della vocazione nei francescani della milizia dell'Immacolata. Nei francescani di Nepokalanov, la città dell'Immacolata. Ecco, quindi questa città dell'Immacolata deve essere composta da persone che amano l'Immacolata, in modo speciale, in modo superiore agli altri. Domani è l'ultimo giorno di aprile, si avvicina il mese della Madre Santissima, scrive San Massimiliano. Dopodomani è il primo giorno di maggio, come vi ho detto ieri, alle 15, durante il Capitulum Culparum, il capitolo delle colpe. Ecco, un atto sacro che si fa nei francescani, si faceva, insomma, purtroppo si fa più poco ormai, solo in alcune comunità più rigorose, e si dicono le colpe ai confratelli, colpe veniali ovviamente, no, quelle gravi sono riservate alla confessione, e che insomma devono sapere un po' le tue mancanze. E questo per correggersi a vicenda, per stimolarsi alla virtù, per stimolarsi al pentimento e a fare il bene. Come prepararci? Come vivere questo mese? Sappiamo bene che l'avvicinamento all'Immacolata, il sempre maggiore, più perfetto assimilarsi a lei, è tutta la filosofia di Nepokalanov. Avvicinarsi all'Immacolata, essere con l'Immacolata, puri, ecco, senza devianze, senza sbavature, senza ombre, senza nessuna ombra. Se no, inficiamo proprio il potere dell'Immacolata di prenderci come suoi figli. Se no, ecco, ci mettiamo contro di lei, né? Vuole essere pura, vuole essere santa, vuole essere appunto Immacolata. È Immacolata per essenza, è la piena di grazia per essenza, la più vicina a Dio, colei che più di tutti ha compiuto la volontà del Signore, ha fatto la volontà del Signore e ha invitato a fare altrettanto a tutti coloro che la seguivano. E quindi ecco, la Nepokalanov è questa perfetta somiglianza con la Madonna, anche ecco, nelle cose più pratiche, nelle cose più umili, nel mangiare, nel bere, nel vestirsi, nel relazionarsi con gli altri. Ci deve essere questa grande umiltà. L'avvicinamento all'Immacolata è tutta la filosofia di Nepokalanov, non ce n'è un'altra. È solo questa, ecco, sappiamo San Massimiliano quanto bene voleva l'Immacolata, pensava proprio alla storicità dell'Immacolata. Il dogma non è qualcosa di astratto. Ieri sentivo un teologo che diceva: ma questa è un'astrazione della Chiesa, perché la Madonna deve essere una persona come noi, insomma, deve essere umana, se noi diciamo l'Immacolata, questa è una razionalizzazione. Invece no, l'Immacolata è proprio Immacolata, è storicamente Immacolata. Piena di grazia significa Immacolata, l'ancella del Signore significa Immacolata. Ecco. E grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, santo è il suo nome. Ecco, questa è l'Immacolata. E poi l'intercessione che ha presso il Signore, non hanno più vino. Gesù gli dice: che cosa è a me e a te, o donna? Ecco, lascia intendere questa profonda vicinanza con lui, questa consostanzialità quasi, no? Nel fatto che sono due cose, sono due persone, ma sono identiche, sono lo stesso spirito, lo stesso cuore, la stessa volontà. E quando una persona ha la stessa volontà di Dio, è come Dio, si può dire, no? Si fa proprio simile a Lui, lo stesso intento, lo stesso modo di agire, la stessa intelligenza, la stessa sapienza, e viene comunicata, ecco, alle anime, e all'anima che più si è comunicata, alla piena di grazia, appunto, certo, è Maria Santissima, che è la più vicina a Gesù. Allora noi dobbiamo avvicinarci all'Immacolata, è un obbligo, non è un'opzione, è un obbligo, perché avvicinandoci all'Immacolata conosciamo Gesù, avvicinandoci all'Immacolata siamo cristiani. Il famoso detto di San Gregorio di Nazianzo: chi non crede che Maria è madre di Dio è ateo, cioè proprio senza Dio, non può conoscere Dio, non lo può conoscere, solo l'Immacolata lo conosce. Solo lei ha questo ponte, ha questa via privilegiata, questo canale preferito, predestinato addirittura sin dall'eternità, così dice il dogma dell'Ineffabilis Deus, dell'Immacolata, sin dal principio. Ecco, il progetto di Dio era, con un unico decreto, Cristo e l'Immacolata. Quindi l'Immacolata rientra nel progetto di Dio ab eterno, non è che è nata così. Beh, una delle tante creature, ce ne nascono tante nel mondo, no, è l'Immacolata. Doveva essere l'ago della bilancia dell'umanità, doveva far nascere il Figlio di Dio nel mondo, doveva portare la luce di Dio nel mondo. Senza di lei non c'è salvezza, senza la sua mediazione non c'è rapporto con Cristo e quindi non c'è rapporto con Dio. È una cosa essenziale questo cristianesimo, che pure tanti cristiani sembrano non riconoscere. Oggi abbiamo abbracciato teorie che sono eretiche, non si vede, insomma, protestanti sul primato della scrittura, il primato della ragione, della libertà umana, il libero arbitrio. Alcune cose in parte sono vere, ma il libero arbitrio, come dice San Paolo, la libertà dov'è? Non è un pretesto per vivere secondo la carne, perché con questo principio accettiamo tutto, accettiamo i matrimoni difformi dalla grazia, quelli che convivono senza una fede esplicita, senza battesimo, e senza celebrare il sacramento del matrimonio, oppure con idee strane come l'apertura, non so, alla contraccezione o all'aborto, addirittura abortisti che fanno la comunione, è successo persino in Vaticano, il presidente Biden, la consigliera lì, senatrice Nancy Pelosi, che sono battuti per l'aborto addirittura al nono mese, hanno ottenuto questa grande promessa, questo grande polo, questo grande passaggio verso l'avvenire. Ma è un delitto spaventoso, no? Questi l'hanno promosso, assecondato, approvato nella legge degli Stati Uniti, e fanno la comunione. Insomma, è proprio una contraddizione interna, no? Una cosa totalmente assurda, un peccato gravissimo di cui bisognerà rendere conto a Dio. Ma il Signore dà la pena anche in questo mondo, quelli che vuole perdere li rende anche dementi, impossibilitati a convertirsi. Così il povero Biden, quando si vedeva quella sua demenza, insomma, mi faceva venire in mente queste parole della scrittura: quelli che lo vuole perdere il Signore li acceca, non capiscono niente, no? Veramente poveretti, perché insomma hai rinnegato troppo il Signore, hai impugnato la sua legge, ti sei fatto legge a te stesso. Chi non riconosce il Signore si fa legge a se stesso, approvi l'aborto, approvi lo sterminio dei bambini. Biden, poveretto, ha provato anche Gaza, no? Lo sterminio degli innocenti palestinesi, il genocidio. Veramente, nelle legislazioni moderne si dovrebbe aborrire il genocidio, invece è approvato. Oggi sembra che con tanta nonchalance, no? Con tanta sufficienza, dice, vabbè, insomma, genocidio, che vuoi che sia, una cosa orribile proprio, che l'uomo sia così trattato, no? Proprio da quelli che sembrano paladini del progresso, no? Della democrazia, della libertà. Ma tu ammazzi la gente, tu vuoi essere libero, però ammazzando gli altri non li rendi liberi gli altri, senz'altro, è un atto tuo, di egoismo tuo, stare solo, goderti da solo l'opera di Dio, la creazione. Il Signore lascia un po' di queste efferatezze, no? Questo squilibrio, no? Sociale ma anche mentale, insomma, no? Non si può ammazzare, no? Intere generazioni, solo per un capriccio, perché ci sono interessi enormi, finanziari, l'industria militare, bisogna fare le armi così si vendono, si incrementano gli eserciti, investimenti, sono tutte cose molto aberranti, proprio oggi avvengono, è proprio il regno dell'anticristo, un certo anticristo, quello di oggi, ma certo molto potente, perché tende alla globalità, globale, tutti, grazie a Dio ci sono molti che si ribellano, anche senza saperlo fanno l'opera di Cristo, portano avanti la vera libertà, che vuol dire a Dio, non all'ultimo presidente, a un'organizzazione che nessuno ha creato, non ha votato nessuno, l'OMS, chi l'ha votato? Noi l'abbiamo scelta, noi, no, qualcuno al posto nostro ci ha indotto a obbedire a questa entità che non sappiamo neppure perché ci sia, che ci sta a fare. Abbiamo già i nostri ospedali, il nostro sistema sanitario, che ci dobbiamo rivolgere all'OMS. Cos'è questo avvicinamento alla Madonna, sottinteso da parte di San Massimiliano per i suoi frati? Forse più volte abbiamo detto che tutto il convento di Pokalanov lo possiamo immaginare come una grande famiglia. Ecco qui, questa dimensione familiare si riflette nella vita religiosa. Dio è nostro padre, la Madre Santissima è nostra madre e noi tutti ne siamo figli. Gesù è il primogenito di Dio Padre e di Maria Santissima, vera madre dell'uomo Dio, e noi siamo suoi figli nell'ordine soprannaturale e ci nutriamo con il latte della divina grazia. Questa è l'essenza della vita, essere figli della Madonna, essere figli di Maria Santissima, vera madre dell'uomo Dio, figli nell'ordine soprannaturale. Ma che ci stiamo a fare al mondo? A guadagnare, a mangiare, oppure anche a lottare, sì, magari per cose buone, insomma, la giustizia sociale, la verità, ecco, le inchieste, no? Ecco, denunciare gli stati quando fanno cose atroci. Sì, però che ci stiamo a fare sostanzialmente, infine, alla fine, entrare nella famiglia di Dio, Dio nostro Padre, Madre mia Santissima, nostra Madre, l'Immacolata, noi tutti i figli. Ecco, questa è la famiglia, no? Questo è il senso della vita. Gesù è il primogenito di Dio Padre, Maria Santissima, vera madre dell'uomo Dio, e noi siamo suoi figli nell'ordine soprannaturale e ci nutriamo con il latte della divina grazia che sgorga proprio dal cuore di Maria, ecco, dall'essere più profondo di Maria Santissima. Siamo suoi figli, c'è poco da fare, l'ha detto Gesù sulla croce, ecco tuo figlio. Ecco, lo dice prima la madre, se fosse un ripiego per la madre, come tanti interpretano erroneamente, perché non c'è un valore sociale in quelle parole di Gesù, solo un valore teologico, no? Ma Gesù parla per Dio, no? Non parla perché deve sistemare la madre, non sa dove metterla dopo la sua morte, allora deve stare con Giovanni. Questo è un discorso molto riduttivo, ma anche assurdo se ci pensiamo bene. Gesù poteva mantenere la sua madre anche dal cielo e fargli piovere la manna, fargli piovere il pane dal cielo e mantenerla, insomma, non ha bisogno di Giovanni, no? Neanche per la convenienza sociale, perché Madonna ha tante altre risorse da parte di Gesù che non Giovanni. È Giovanni che ha bisogno della Madonna, è Giovanni, perché senza di lei non diventa figlio di Dio, senza di lei non diventa un altro Cristo, lo dice bene Origene, ecco tuo figlio, perché l'unico figlio che tu hai sono io, è Gesù. Quindi questo qui è il nuovo Gesù, un altro Giovanni, ecco il Giovanni evangelista ormai cambiato, trasformato dalla grazia, che diventa figlio di Maria, ma è lui che ne ha bisogno, non la Madonna. Non è uno scambio alla pari, no? Vabbè, sì, quello diventa figlio perché ha le grazie, ecco, della figliolanza divina, però insomma anche la Madonna ha bisogno, ma no, la Madonna può vivere pure sulla montagna da sola, tutta sola si incammina sulla montagna alla volta di Ain Karim, la città di Giuda, dove abitava la cugina Elisabetta, e quindi non aveva paura di stare da sola, la Madonna. Era sola quando vede la grande visione dell'incarnazione, quando l'angelo le parla di questo, è sempre sola, ma è sola con Dio. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo parlando della vera filosofia, quella di San Massimiliano, che sarebbe solo l'Immacolata. L'Immacolata è il pensiero che ci porta a Dio, non solo il pensiero ma anche l'azione. Diceva Marx, nessun pensiero che sia utile ha mai cambiato il mondo. Il nostro pensiero, la nostra filosofia è quella che cambia il mondo. Ma questo è, nessuno come l'Immacolata può cambiare il mondo, perché ci dà Gesù, che è il Redentore dell'uomo, il Redentore di ogni cosa, il Signore dell'universo, che ristabilirà ogni cosa. Ecco, allora andiamo avanti con la lettura. In convento l'unione con Gesù è più stretta, perché abbiamo lasciato tutto consacrandoci al servizio di Dio. In ogni famiglia la mamma veste i figli, lava, li educa, li istruisce. In una parola, il bimbo si forma accanto al cuore della mamma. Quindi parte da questa analogia San Massimiliano. Una famiglia si fonda tutta sulla mamma. Beh, certo non tutto, però diciamo il fulcro fondamentale, anche la generazione della vita, non si può fare senza la madre. Anche quello che si fa oggi, la madre surrogata, è sempre una madre, benché sia surrogata, benché sia una figura perversa, pervertita, perché ecco, la cultura moderna tende a pervertire tutto quello che ha fatto Dio, no? Però non si può rinunciare neanche in quel caso alla madre, anche per i figli fatti in affitto, no? L'utero in affitto, ecco, la madre surrogata è sempre però una madre che non si può togliere, ecco, per la generazione della vita, no? Nessuno potrà fare mai un figlio sintetico, no? Totalmente in laboratorio, senza l'apporto della madre, perché la madre è un'opera di Dio. E quindi, ecco, anche nella grande famiglia divina, la famiglia della Chiesa, la famiglia del Regno dei Cieli, c'è una madre che ci porta a Cristo, c'è una madre di cui abbiamo bisogno tutti quanti, non c'è nessuno che può evadere da questa possibilità, anzi da questo imperativo categorico che Gesù ha donato al mondo. Ecco tua madre, ha detto lui, e non ha detto come ipotesi, ha detto appunto come imperativo assoluto. Ecco tua madre, questa è tua madre, punto e basta. Che lo si voglia o no, se tu rinunci a questo, rinunci a Cristo, rinunci a Dio, rinunci alla vita eterna, rinunci alla salvezza che Dio vuole donarti. Quindi in convento, se uno entra in convento, deve capire bene che c'è una madre, e questa madre è l'Immacolata Concezione, che bisogna servire in maniera assoluta, senza eccezioni, senza ricorrere a scappatoie, senza ricorrere ad altre soluzioni, perché solo questa è la via che ci porta a Dio, che ci fa essere veri consacrati, che ci fa essere figli di Dio, che ci fa essere santi. In ogni famiglia la mamma veste i figli, li lava, li educa, li istruisce. In una parola, il bimbo si forma accanto al cuore della mamma. Ecco, prima ancora che nasca, il bambino è già della madre. Prima ancora che nasca, il bambino è tutto della madre. È parte della sua stessa carne, parte del suo stesso corpo, è parte del suo stesso cuore. Ecco, sia quindi nell'anima che nel corpo, è la madre che dà al figlio, ecco, l'identità di figlio. È la madre che lo fa essere figlio, è la madre che lo fa essere, ecco, una persona, ecco, che è quella che deve essere, no? Ecco, è quella che deve essere. E allora, ecco, il Signore ci dà, ecco, questa possibilità di essere, ecco, veramente conformi all'immagine che lui si è fatta di noi, ecco, l'immagine sua, perché c'è questa madre che ci unisce a lui. Come è stata madre di Dio, come è stata madre del figlio unigenito, come è stata madre di colui che è il Redentore del mondo, che è il Signore del mondo e della storia, colui che siede alla destra del Padre e il cui regno non avrà fine, così deve essere madre. È un imperativo anche per lei, eh? Ecco tuo figlio, ecco tua madre. Prima per lei, lei l'ha preso sul serio questo, vuole essere nostra madre, vuole perché l'ha detto Dio, non perché se l'ha inventato lei. Se forse fosse dipeso da lei, magari dice, non è volontà di Dio, non la faccio. Ma siccome è volontà di Dio e lei esiste solo per fare la volontà di Dio, ha preso assolutamente a cuore questa sua missione. Vuole essere nostra madre. Vuole essere nostra accompagnatrice, nostra generatrice alla vita di grazia, alla vita di Dio. Anche quelli che non se ne rendono conto, se fanno cose buone, se fanno cose che avvicinano a Dio, la fanno solo per intercessione di Maria Santissima. Non la fanno per altri motivi, non la fanno per altre cose, per loro iniziativa, come dicevano i pelagiani, ecco, l'opera della salvezza è opera dell'uomo, è l'uomo che decide il bene, l'uomo che si fa buono, che opera cose virtuose, poi la grazia viene dopo, in un secondo momento, no. Ecco, la Chiesa ha reagito a questa eresia, no? Perché mette in una luce, non sufficiente, non buona, l'apporto di Dio. E l'apporto di Dio è la Madonna. È la Madonna, è la madre della divina grazia. Ecco lei che ci ottiene ogni grazia dal cielo e sulla terra. Ecco lei che si propone come nostra avvocata, come nostra maestra, come nostra guida, come il concorso che dobbiamo fare, che dobbiamo avere per arrivare a Dio. Ecco, quella strada che dobbiamo fare perché Dio sia raggiunto. La stessa cosa avviene quindi in convento, come in famiglia, come una madre pensa a tutto per i figli, sin dal primo istante della loro esistenza, nel loro grembo, così anche in convento, soprattutto qui, qui in Epokalanov, dove si è capita questa risultanza, si è capita questa via che Dio ha disegnato per noi, e quindi dobbiamo essere tutti consacrati all'Immacolata, almeno lì in Epokalanov, nella città dell'Immacolata. Dio poteva venire al mondo come un uomo maturo, tuttavia non l'ha fatto, perché volle che la Madre Santissima lo educasse, contribuisse al suo sviluppo, semplicemente che ella gli desse tutto questo, che ricevesse tutto da lei. Ecco, Dio poteva venire dal cielo sulla terra, poteva fare qualsiasi cosa, lui è Dio, no? Ha voluto questo itinerario umano che passa necessariamente per l'apporto di una donna, per l'apporto di una madre, per l'apporto di una persona, ecco, che è unica e insostituibile nella famiglia, è in grado di dare la vita. Quindi volle che la Madre Santissima lo educasse, ecco, dare la vita non è solo la vita fisica, la vita biologica, no? Ecco, permettere alle cellule, la cellula uovo che venga fecondata, si sviluppi e arrivi al parto del frutto maturo, cioè il bambino, non è solo questa, ecco, la generazione è anche l'educazione, cioè la maieutica, come dice Socrate, no? La famosa maieutica socratica, no? Che da un uomo, senza morale, senza educazione, senza formazione, diventi invece un uomo razionale, un uomo che sappia giudicare, che sappia, ecco, lavorare, che sappia mantenersi, che sappia difendersi anche nella vita e sappia giungere a una maturità grande da un punto di vista umano, spirituale. Ecco. La stessa cosa avviene in convento, soprattutto qui. Dio poteva venire al mondo con un uomo maturo, tuttavia non l'ha fatto perché volle che la Madre Santissima lo educasse e contribuisse al suo sviluppo, semplicemente che gli desse tutto questo, che ricevesse tutto da lei. Dio ha ritenuto necessario per se stesso passare per le mani di una donna, per il cuore di una donna, per il corpo di una donna. L'ha ritenuto assolutamente necessario. Poteva non farlo, invece l'ha voluto, è stata sua volontà creare Maria Santissima addirittura con un unico decreto, ecco, insieme alla creazione della natura umana di Cristo, perché il Signore regnasse nel mondo, perché il Signore facesse il suo cammino, perché il Signore radunasse tutti i popoli sotto la sua guida, sotto la sua grazia. Ed oggi il mondo non ragiona così, no? Ragiona per spinte contrapposte, potenze mondiali, geopolitiche, potenze economiche che si confrontano, alle volte si scontrano, alle volte si sovrappongono, ecco, anche in maniera violenta. Come ragionavano, non so, gli antichi popoli, ecco, gli antichi greci, gli assiri, i babilonesi: il più forte comanda e quindi sottomette gli altri, e tutti gli altri si devono sottomettere perché questa è la legge del più forte. Così ragionavano gli antichi, ma così ragionava anche, non so, Hitler, no? Ragionava Stalin. Non è che hanno lasciato questa filosofia. Noi siamo più forti, noi abbiamo un esercito più potente, noi abbiamo un esercito più attrezzato, più allenato, e quindi possiamo governare il mondo. Ecco, questa è la filosofia, ecco, molto materialista, ecco, molto umana, umanoide, senza una visione globale, universale. Ecco, sì, oggi si vuole imporre il globalismo, ma sempre con i criteri del dominio, no? Ecco, dominiamo noi, l'Unione Europea, tutti quanti gli europei cittadini si devono sottomettere come schiavi, no? Ecco, noi gli togliamo tutto, magari gli diamo un po' da mangiare, qualcosa, poi quando decidiamo noi, li uccidiamo con l'eutanasia oppure con il suicidio assistito, già approvato in qualche regione d'Italia, in Toscana mi sembra, no? Quindi chi insomma non ce la fa a curarsi, magari non ce la fa a pagare le bollette, a vivere questa vita, ecco, in maniera degna, allora può chiedere il suicidio, lo Stato ti aiuta, paga lo Stato, ecco, a carico dei contribuenti, se ti vuoi suicidare, ecco, la spesa è coperta dalle autorità pubbliche. Ecco, perché è un grande favore che fai allo Stato se ti suicidi. Ma vedete, che logica perversa, no? Vogliono ammazzare quelli che non vogliono mantenere. Beh, un po' è lo stesso, no? Ecco. Insomma, quando, ecco, a Siracusa, ecco, i greci furono internati nelle grotte, no? Ecco, perché erano guerrieri nemici, e quindi ecco, venivano, ecco, messi lì a morire. Ecco, si fanno i nostri governanti, non è dissimile la cosa, no? A Roma erano un po' più intelligenti, i guerrieri nemici non li ammazzavano, tutti li facevano schiavi, almeno i più forti, i più robusti, così potevano servire la Repubblica. Beh, alcuni anche li ammazzavano, quelli che non gli servivano. Beh, i romani ammazzavano pure gli stessi romani, quindi, perché i bambini non contavano nulla, potevano essere uccisi, oppure potevano essere esposti, espositi, ecco, come si diceva una volta, che chiunque li poteva prendere, no? Ecco. La vita non contava molto per queste popolazioni, si poteva insomma decidere di sopprimerla a piacimento del sovrano, ecco, del satrapo di turno. I persiani erano famosi per fare solenni uccisioni, no, di quelli che non erano d'accordo con i sovrani assoluti che regnavano in quella terra, ecco, i satrapi appunto di questa terra. Ma anche gli egiziani, gli assiri, i babilonesi, ogni re aveva diritto di vita e di morte sui propri sudditi, quindi, e noi siamo ancora così. L'Unione Europea oggi si arroga il diritto di avere diritto di vita e di morte sui propri cittadini, togliendogli le risorse, togliendogli gli alimenti, mandandoli a morire in una guerra assurda, senza senso, no? Creando il disastro nucleare. Quindi uccidendo indirettamente così tutti i suoi cittadini, un po' come i satrapi persiani e come il faraone degli egiziani, così è il governo dell'Unione Europea, che non ha eletto nessuno, forse è stato eletto dal loro Dio, chissà, non sappiamo perché c'è una presidente che non ha eletto nessuno, no, in Europa, nessuno cittadino europeo ha votato questa presidente dell'Europa, dell'Unione Europea, che ha diritto di vita e di morte. Sui cittadini europei, proprio come gli egiziani, no? Ecco, proprio come i re, diciamo, sovrani assoluti, teocratici antichi. Ecco, nessuno l'ha votata, l'avrà votata Dio, chissà, il suo Dio, non so chi sia, ecco, certo non è Gesù Cristo, il quale non vuole la morte, ma la vita e la salvezza dei suoi figli. Questa è la differenza con l'Unione Europea, no? Il regno dell'Unione Europea vuole la morte degli europei. Il regno di Dio, il regno di Gesù Cristo, vuole la vita dei suoi cittadini, vuole la vita di coloro che appartengono a Cristo, e per questo ci ha dato la sua madre che ci genera alla vita. Ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo, concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna, si è parlato della necessità di essere educati, generati da Maria, sia spiritualmente sia anche materialmente, no? Quindi fare in tutto la volontà di Dio e della Madonna Immacolata, mediatrice di grazia, perché così scelta dal Signore come nostra madre mentre moriva sulla croce. Quindi questa è la via che dobbiamo camminare, che dobbiamo percorrere, dice San Massimiliano. Se vogliamo assimilarci a lei, essere come lei, perfetti e divinizzati, il fine dell'uomo è la visione di Dio, cioè l'essere simili a Dio, no? Ma se noi non percorriamo la strada che Dio ha percorso, non lo possiamo fare. Questa è la strada, è Maria Santissima, la via di Cristo, la via della croce, la via del Calvario, la via della gloria e della risurrezione. Perfetti e divinizzati, il vertice di ciò è l'uomo Dio. Ecco, dobbiamo diventare l'uomo Dio. Gesù si è fatto carne perché noi vedessimo ciò che noi dobbiamo diventare, come il Verbo fatto carne, come Dio fatto uomo. Noi siamo uomini diventati dei, ecco, uomini che ospitano in sé la divinità, come Lui ha ospitato in sé l'umanità, è diventato l'uomo Dio, il Dio uomo, così noi, ecco, ospitando la divinità, dobbiamo diventare uomini dei. Questo è il grande progetto di Dio, glorioso, assoluto, immortale, eterno, bellissimo anche. Però noi non lo capiamo, vogliamo mettere le nostre considerazioni di sopra di tutto, la nostra scienza, no? Che poi è tutta fallace. Oggi si è arrivata alla follia più totale con l'intelligenza artificiale, l'ibridazione uomo-macchina e la vaccinazione di massa che potrà permettere attraverso dei nanosistemi, ecco, di percezione, attraverso diciamo, le onde elettromagnetiche, di curare tutte le malattie, no? Ecco, questi programmi assurdi, no? Falsificanti proprio della natura umana, della percezione della vita umana, contraria all'uomo stesso. L'uomo non vuole essere attaccato sempre a macchinare, no? Per vivere quanto? Per vivere per sempre. Tra l'altro, tutta questa diciamo, ansia di far vivere l'uomo per sempre è legata invece poi all'altro desiderio di morte, di uccidere la maggior parte degli uomini. Quindi si vede che è un progetto elitario, no? Pochi uomini devono vivere anche per sempre e gli altri devono essere morti e ammazzati, no? Magari serbatoi di organi, serbatoi, non so, di sangue e di pezzi di ricambio, no? Proprio come le macchine, ci sono tante macchine, allora tanti pezzi non si possono più usare, delle macchine vecchie, però alcune sono buone ancora come pezzi di ricambio, così gli uomini sono come i ferri vecchi, anche se sono bambini, no? Pensiamo all'isola di Epstein, no? Dove usava i bambini, oltre che per il piacere di questi grandi magnati miliardari, anche per serbatoi di organi, no? Per il commercio degli organi, ecco. Per far sì che questi ricconi vivessero più a lungo possibile, ecco, e quindi erano cose questi bambini, no? Non persone, ecco, vedete, questa è l'ideologia assolutamente bestiale, no? Della vita moderna, del progresso moderno, della scienza, no? È tutto falso, no? Perché l'uomo deve essere immiserito, deve essere distrutto, deve essere ridotto ad animale, a bestia, anche a cosa, solo per far vivere una piccola classe, una piccola elite di magnati, di ricchissimi, che insomma ormai non sanno più che fare nella vita perché hanno troppi miliardi da pagare. E allora cercano un diversivo, qualcosa un po', ecco, per stare ancora meglio loro, ecco, per crearsi delle isole felici, per pensare di vivere per sempre, quando invece tutti quanti dovranno essere sottomessi, volenti o nolenti, al giudizio di Dio, così come ci ha raccontato Gesù nella parabola, anzi la parabola non è una parabola, è quella del giudizio finale. Il figlio dell'uomo siederà sul trono della sua gloria e giudicherà tutte le genti, dalla prima all'ultima persona che è esistita sulla terra, ci sarà il giudizio. Ci sarà il giudizio di Gesù Cristo, non di altri, no? Non di Buddha, né di Trimurti, né di Confucio, non so, Lao Tse, queste religioni così, nella Pacamama. Non ci sarà la Pacamama a giudicarci, ci sarà solo Gesù Cristo. Chi si sarà conformato a lui, secondo la sua parola e la sua volontà, ecco, entrerà nel regno dei cieli. E la sua volontà è questa: seguire la Madre Santissima, seguire la Madonna, l'Immacolata. Questa è la via, dice San Massimiliano, su cui dobbiamo camminare se vogliamo assimilarci a lei, essere come lei, perfetti e divinizzati. Il vertice di ciò è l'uomo Dio. Gesù ci ha fatto pure vedere come diventeremo. Diventeremo come lui, santi, ecco, umani e divini insieme, come lui è. È necessario però che ella ci educhi. Se non passiamo per la via che Gesù ci ha tracciato, che è la Vergine, la via stretta, stretta è la porta, angusta è la via che conduce alla. Ecco, quando dice questo Gesù non voleva intendere chissà quali penitenze, no? Stretta è la porta, angusta è la via. Perché la via piccola, la via umile, la via semplice, la via della Madonna, la via è la Madonna, angusta, stretta. Perché povera come la Madonna ha vissuto, poveramente, ma tutta abbandonata in Dio, tutta piena della grazia di Dio, tutta piena di Dio. È necessario che ella ci educhi e che noi ci lasciamo plasmare da lei affinché ella ci formi completamente come vuole. Ella ci deve formare come vuole lei, non come vogliamo noi, non quello che noi pensiamo. Quello che lei ha ricevuto da Dio, la scala che è stata tracciata dal Signore per giungere alla pienezza, per giungere al senso della vita, per giungere alla verità, per giungere alla gloria. Solo lei lo sa. E quindi noi ci lasciamo plasmare da lei affinché ella ci formi completamente come vuole. Questa è la nostra filosofia, questa è l'essenza della milizia dell'Immacolata, l'illimitata consacrazione dell'Immacolata, illimitata, senza tempo, senza fine, senza ambiti oscuri, senza parti morte, no? Questa parte la do all'Immacolata, questa parte però me la tengo per me. C'era un frate tempo fa che avevo conosciuto, poi è uscito, poveraccio, no? E dice, beh, io fino alle 18 servo il convento, faccio tutte le cose che devo fare, ecco, per la fraternità, per la vita consacrata, poi c'ho il mio tempo, il mio tempo libero, quindi devo uscire, posso andare a divertirmi, tornerò alle 9, alle 10, non so, ecco, ma questo non è il modo di pensare della Madonna. O sei tutto della Madonna, o sei tutto di Cristo, o non lo sei per niente, che fai? Lo sei solo 8 ore al giorno, facciamo gli impiegati. Quando siamo impiegati, siamo in servizio, siamo al lavoro e quindi dobbiamo fare quello che ci richiede il datore di lavoro, poi siamo liberi, facciamo quello che ci pare, facciamo i nostri hobby, no? Magari pecchiamo pure, perché tanto abbiamo il tempo libero. No. O sei tutto della Madonna o non lo sei per niente. Se fai così a mezzo servizio, non lo sei per niente. Vuol dire che stai imbrogliando, no? Ti vuoi mantenere delle zone d'ombra, delle zone oscure, delle zone non illuminate dalla grazia, dalla verità di Dio, che devono essere solo tue, ma questo non è possibile. In paradiso scendiamo integralmente, scendiamo anima e corpo, non è che scendiamo un po' di anima, un po' di corpo. All'80% ci andiamo e al 20% non ci andiamo. O ci andiamo tutti o non ci andiamo. Gesù lo dice chiaramente: se una parte del tuo corpo ti scandalizza, se la tua mano ti scandalizza, anche se è solo la tua mano, tutto il resto va bene, tagliala e gettala via da te, perché è meglio entrare nella vita con una mano sola che con due mani, o con due occhi o con due piedi, entrare nella Gena, perché poi quella mano contamina tutto il corpo, quell'occhio contamina tutto il corpo, quel piede contamina tutto il corpo, anche se il resto del tuo corpo o della tua anima è puro, se tu prendi il virus, quello infetta tutto, sappiamo come fanno i virus, anche se è piccolino il virus, prima sta solo in una parte del corpo, poi però si espande e nessuno lo può fermare. Questa è la nostra filosofia, questa è l'essenza della milizia dell'Immacolata. L'illimitata consacrazione all'Immacolata. Questa è altresì l'essenza della sede centrale della milizia dell'Immacolata. È l'essenza, vedete, essere di Gesù e di Maria, l'essenza. L'esempio di questa consacrazione ce l'ha lasciata Gesù. Gesù è stato consacrato all'Immacolata, ha vissuto per lei. Quantomeno nei primi anni della sua vita, nei 9 mesi in cui è stata in gestazione, nel grembo di Maria, nell'annunciazione, tutto di Maria, però anche dopo, perché la Madonna l'ha seguito sempre, non poteva dimenticarsi del suo figlio, non è che poteva dire, ormai è autonomo, è nella maturità e quindi fa quello che gli pare, io non ci guardo più, no, la mamma è sempre mamma. Il figlio è sempre figlio, e anche quando compie il glorioso miracolo delle nozze di Cana si vede che è asservito, è obbediente ai voleri della Madonna. Lo fa perché interviene Maria. Quel miracolo lo fa perché la Madonna intercede sempre, anche sulla croce. C'è un passo di Sant'Alfonso, un po' mi ha scandalizzato all'inizio quando l'ho letto, quando parla di Maria nella passione, l'addolorata, no? Nelle glorie di Maria, Sant'Alfonso dice, la Madonna stessa, se Gesù non fosse salito sulla croce, la Madonna stessa lo avrebbe costretto a salire sulla croce, per bacco. Una madre così, costringe il figlio a soffrire, ma perché sa che quella è volontà di Dio, no? Lei lo avrebbe costretto, come la madre dei 7 figli Maccabei, nel libro dei Maccabei, la madre dei 7 figli, induce, esorta i suoi figli a morire, uno dopo l'altro, per non disobbedire alle patrie leggi. alle leggi di Dio, alle leggi della patria, no? Perché i greci, antico Epifane, voleva costringere tutti gli ebrei, tutti gli israeliti a rinnegare la legge, a sacrificare agli idoli, a mangiare carni di animali proibiti, a andare nudi nel ginnasio, ecco, nella palestra, dove esercitarsi nelle attività fisiche, cose così assolutamente contrarie ai precetti del Signore, al pudore, ecco, alla decenza, all'onestà a cui il Signore aveva educato il suo popolo con la legge, con la Torah. E quindi, ecco, la madre diceva: no, dovete morire, piuttosto che servire questi stranieri, che servire questi dei pagani, offrite la vostra vita in olocausto. È lei che li induce a morire, lei, la madre, induce a morire i propri figli, perché non vuole che pecchino, non vuole che cadano nel peccato verso Dio. Lo stesso fa Santa Rita, no? Santa Rita addirittura, la grande santa, no? 1200-1300, li accascia, prega il Signore che faccia morire i suoi figli, piuttosto che farli peccare. Volevano vendicare il padre, volevano diventare assassini, volevano uccidere, e la Santa Rita, proprio come la Madonna, prega che muoiano, così non offenderanno Dio, così non commetteranno questo orribile delitto dell'omicidio. Ecco. Beh, questa è la grandezza di Maria, chi può capire capisca. Ecco, lei vuole il sacrificio di Gesù, lo adora, ecco, e ne partecipa pienamente, perché è la madre di Dio, perché è la madre del figlio unigenito e vuole la salvezza del mondo, la salvezza di ogni uomo, così come la vuole Gesù, così come la vuole Dio Padre, che tutto ha preordinato per questo fine della creazione, che l'uomo partecipi alla gloria di Dio, che l'uomo partecipi alla regalità di Cristo, che l'uomo si divinizzi a immagine di Gesù, che è il Dio fatto uomo. Non c'è altra realtà, altra ragione che spieghi il mondo. Tanti si dicono: ma chissà che esiste a fare il mondo con la sua complessità, con tutte le sue leggi, ecco, il suo progresso, ecco, la terra perché è così popolata, c'è tutta questa vita, perché c'è questo processo di, ecco, evoluzione intorno al sole, poi rivoluzione intorno a se stesso, perché è tutto così armonioso, in modo da permettere le stagioni, la crescita delle specie umane e delle specie animali, vegetali, perché tutte queste risorse energetiche che noi ci servono per vivere, ecco, perché è questo? Perché l'uomo diventi Dio e gloria, gloria massima e somma a Dio per mezzo dell'Immacolata. Ave Maria, cari fratelli di Radio, buon consiglio e buona preparazione alla festa di San Giuseppe e buon cammino quaresimale.